Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando l'Eucaristia, invocando la misericordia di Dio, pensiamo in questa messa e preghiamo per tutti quelli che sono oppressi, tribolati dalla malattia, dalle prove della vita, tutti coloro che sono tentati di disperazione.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo primo, dal versetto undicesimo al diciassettesimo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Parola di Dio.
All'inizio dell'argomentazione di questa lettera, come vediamo, c'è, dopo i versetti che abbiamo letto, una sezione del passato in cui l'Apostolo ricorda il passato. Voglio solo segnalare che in realtà ricorda tre dimensioni del passato, tre, non solo tre eventi, ricorda tre cose che hanno una distanza fra loro e naturalmente, come poi si vedrà, dunque la sezione è dal brano di oggi, dal capitolo 1, versetto 12, e sicuramente arriva fino al capitolo 2, versetto 15. E naturalmente l'Apostolo ricorda questo perché gli serve per la sua argomentazione sul presente, mentre sta scrivendo ai Galati. I Galati sono là, nel mezzo della Turchia, e qui invece sta ricordando dei fatti precedenti. Il primo fatto è Damasco, e ricordiamo i versetti dal 12 al 16, parlando di sé, parla di Damasco, della situazione a Damasco, quello che avvenne a Damasco, in particolare della persecuzione, la chiama, delle chiese, della Chiesa, e non solo sua probabilmente, ma lui come un inviato, ecco, quindi si parla di questo punto. E poi ricordo un secondo tratto, che sono gli avvenimenti a partire dall'inizio del capitolo secondo, si discute se è prima o dopo, comunque lui parla di 14 anni dopo gli eventi di Damasco, non è una cosa da poco, 14 anni sono parecchi. E qui siamo circa nel 49, perché la chiamata di Paolo si può stimare attorno all'anno 30, diciamo un anno dopo la morte e risurrezione di Gesù, più o meno, quasi subito, e quindi qui siamo già verso 20 anni dopo, ecco, cioè siamo verso il 49 meglio. E poi dopo ancora la terza situazione storica del passato, che viene richiamata nei versetti dall'11 al 15 del capitolo 2, sempre, e qui siamo ad Antiochia invece, col racconto che lui fa, ecco, con il problema del rapporto con Pietro e con quelli di Giacomo, eccetera. Ecco, volevo ricordare come questa sezione storica o del suo passato sono prospettive diverse, noi possiamo farci diverse domande anche, non è facile. L'ultima cosa che volevo dire, per mi lascio subito la parola, un po' mi disturba, non è del tutto corretto tradurre accanito, non si deve tradurre accanito, perché dà un senso negativo e da un lato, e potrebbe anche esserlo, naturalmente c'è uno zelotismo che è chiaro che per Paolo, siccome parla di persecuzione, è chiaro che col senno di poi lo vede così, come una persecuzione, ma non si deve tradurre zelota o zelotismo, zelante, con accanito, perché questa è una qualifica, è lo zelo per le tradizioni dei padri che qualifica l'altra espressione che, come tutti oggi dicono e ripetono e sanno, non può essere tradotta giudaismo, anche se siamo forse costretti a tradurre giudaismo, non ha niente a che vedere con quello che intendiamo con giudaismo da molti secoli, è proprio questo zelo per le tradizioni dei padri il significato di judaismos, ecco, cioè il significato di quello che viene detto, che lui era, precedeva, era meglio di molti suoi coetanei in questo zelo per le tradizioni. Ecco, detto questo vi lascio la parola.
Ma a me sembra importante il passaggio dall'ultimo versetto che abbiamo letto ieri a quello di oggi, intanto perché c'è nel greco quello infatti che nella versione italiana non troviamo e che è, appunto, è di connessione con quanto aveva detto prima, cioè Paolo insomma vuol convincere i Galati che non c'è un Vangelo diverso da quello che loro hanno ricevuto, da quello che lui ha annunciato, e qui dice che questo Vangelo, almeno il suo annuncio, gli proviene direttamente da una rivelazione di Gesù, che non è secondo gli uomini, ma proprio ha origine direttamente da una rivelazione personale a lui di Gesù. È una rivelazione che poi, ecco, quando voi poi dice ma voi sapete come ero prima, insomma, quello che facevo prima, come perseguitavo le chiese, come le volevo distruggere, e forse lo dice a voler dimostrare che poi c'è stato questo evento straordinario, quando appunto la grazia di Dio ha agito in lui, quando Dio con la sua grazia lo ha chiamato e c'è stato questo, come dire, proprio questo cambiamento repentino, si potrebbe dire, cioè che immediatamente lui ha abbandonato quello che faceva prima e subito, senza chiedere consiglio a nessuno, insomma, comincia ad annunciare il Vangelo, insomma, mi sembra che voglia, non so, almeno io lo sentivo così, c'è stato, si riferisce naturalmente alla chiamata sulla via di Damasco e a questa grazia potente che ha operato in lui.
Appunto c'è questa grande contrapposizione tra quello che è umano e quello che invece è un intervento diretto di Dio. E mi sembra che sia molto forte, sottolineato anche dal modo come qui Paolo lo racconta, praticamente ripetendo un po' il modo con cui ci è stata la chiamata dei grandi profeti. Ecco, dice: colui che mi ha separato dal seno materno, ecco, e questa è la stessa formula che c'è in Geremia, nella chiamata di Geremia al capitolo primo, e anche il cantico del servo di Isaia il capitolo 49, c'è questa elezione dal seno materno. E poi dice: quando colui che mi ha separato dal seno materno e mi ha chiamato per mezzo della sua grazia, fra l'altro riprende la stessa cosa che aveva detto riguardo a loro. Voi, diceva, siete stati chiamati per grazia, al versetto 6, e qui lo ripete anche per sé, questo intervento gratuito di Dio che si è compiaciuto, dice, di rivelare in me suo figlio perché io lo evangelizzassi alle genti. Mi sembra che qui c'è proprio tutta la forza del disegno di Dio su di lui, a cui lui obbedisce, e che è il fondamento su cui si appoggia per chiedere a queste genti, come, di fare fede a quello che lui dice, perché è una rivelazione di Gesù Cristo, è un intervento diretto di Dio come gli antichi profeti. Mi sembra che sia molto forte questa sottolineatura.
Certo, sulla via di Damasco San Paolo ha avuto, diciamo, l'inizio, ha iniziato la sua vera vita, la vita di apostolo. Naturalmente la rivelazione che ha avuto da Gesù, noi intendiamo che Gesù in questa rivelazione è sia l'autore ma anche l'oggetto della rivelazione stessa. Non è detto che sulla via di Damasco abbia naturalmente necessariamente avuto tutta la rivelazione in modo diretto, o almeno tutto in una volta, però San Paolo fa presente che anche lui un tempo non era come naturalmente si presenta ora di fronte ai Galati, era un persecutore, era uno che si è convertito, e quindi egli proclama che la verità è una sola e la salvezza che proviene dalla verità la si acquista per mezzo delle opere della fede, non con le opere che provengono dalla legge. Questo naturalmente è la diatriba che lo ha fatto molto soffrire e che si impegna naturalmente a, diciamo, a redimere, a dimostrare che effettivamente coloro che volevano contrastarlo erano in errore.
Erano?
In errore. Cioè quello che dicevano, che la salvezza veniva dalle opere della legge, insomma, i famosi giudaizzanti.
Io volevo solo sottolineare l'inizio, questo: infatti vi faccio conoscere, fratelli, il Vangelo, eccetera, che è praticamente identico alla prima Corinti 15, quando però, ecco, questa formula, vi faccio conoscere, fratelli, il Vangelo che vi ho evangelizzato, che là poi continua parlando del cuore del Vangelo, no? Invece qui questa formula poi, come dire, un po' devia, o meglio si focalizza su, invece, non sul cuore del Vangelo, almeno non subito, poi vedremo, ma su di sé. Cioè questa ufficialità, ecco, insomma, di questo inizio poi si specifica in questo: il Vangelo evangelizzato da me non è secondo l'uomo, e questo è la sua è quello che qui vuole sottolineare. Al di là, invece, là era il cuore del Vangelo, che insomma fa un po' impressione, perché qui evidentemente Paolo vuole, quello che gli interessa è attestare ai Galati come dire se stesso in qualche modo, cioè il Vangelo che lui ha ricevuto e che quindi fa fede, ecco, deve fare fede. E non è così scontato, appunto, come si vede, ma anche insomma pensarci un po' è un po'. E quando poi dice appunto colui che mi scelse fin dal seno di mia madre, che certamente è un'espressione dei profeti, ecco, ma poi continua, mi chiamò con la sua grazia, appunto, come è già stato detto, l'aveva già detto anche per i Galati. E quindi questo a me sembra molto importante, proprio per Paolo, per il suo ripresentarsi ai Galati, cioè la chiamata adesso è per grazia, così per lui e così per i Galati. E questo mi sembra che faccia molta differenza, ecco, sia un po' il fondamento irrinunciabile, ecco, per quello che è stato di lui e che lui vuole trasmettere agli altri.
Si può notare che comincia dicendo: io voglio farvi conoscere il fatto che la buona notizia che io annunzio ha un'origine divina. E poi in realtà non parla di questo. Il contenuto, dove sta il problema? Non l'ho ricevuto, non è dall'uomo, non vuol dire che sia negativo, no? Uno può ricevere una buona notizia da un altro, no? Può essere vera questa buona notizia, anche se riceve da un altro, scusate, no? Non l'ho ricevuto da un'altra persona e non è stato istruito. Chiunque nella Chiesa viene istruito. Cioè non c'è di per sé negativo questo. Qui il problema è la sua indipendenza, cioè comincia dicendo che questa buona notizia che lui annunzia, di cui non si sa molto, salvo già ora emerge un aspetto, un punto, che non ha a che vedere col contenuto del Vangelo. Cioè Cristo è morto, è risorto, è il Salvatore, non si parla di questo. Nessuno contesta questo, ma con i gentili, come vediamo al versetto 16, che è una frase centrale, che lui presenta come un atto, una scelta da parte di Dio, come faceva con i profeti, l'evento di Damasco, no? Quando Dio si compiacque di rivelare, questa parola è molto importante, ecco, rivelare a me il suo figlio. E noi spesso mettiamo una virgola lì che non ci vuole, no, se volete lasciatela, ecco, il suo figlio, perché io lo annunziassi ai gentili. Questo è il punto. E qui comincia a emergere il punto, che sono i gentili, e non la morte. Utilmente è stato di nuovo citato prima Corinti 15, là il problema è, non stiamo a indagare adesso nel dettaglio, ma insomma c'è chi nega o chi interpreta diversamente la risurrezione dei morti, tanto che Paolo argomenta: se non c'è la risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. Là è un punto, e per questo qui non nessuno contesta la risurrezione di Cristo, non è questo il Vangelo. Mi sembra, cioè, ecco, la mia osservazione era poi questa, mi sembra che sia abbastanza chiaro che comincia sul problema della buona notizia, che in realtà è la buona notizia per i gentili, e quindi lì si apre, poi lo spiegherà dopo, ma insiste sulla sua indipendenza dagli apostoli. E questo è il punto qualificante, che comincia qui e non finisce qui. non si mette a parlare del contenuto del problema che poi emergerà sempre di più, ma stabilisce prima, ha bisogno, sembra, di stabilire, e questo può, di stabilire la sua indipendenza dagli apostoli. Appena è successo questo evento, io non sono salito a Gerusalemme, perché devi dire che non è salito a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di me? Perché ce l'ha con lui, con loro? E poi dopo 3 anni sale a Gerusalemme, ma solo 15 giorni, poi non vede nessuno degli apostoli, solo per conoscere Pietro, ha visto solo il fratello del Signore, Giacomo, basta. Poi dopo 14 anni sale, capitolo 2, però precisa, non è che avessi bisogno di salire, ho salito per rivelazione. Cioè, questo punto della sua indipendenza dagli altri apostoli sembra che presupponga, ecco, non è facile vedere questo, insomma, è stabilirlo, una messa in questione della sua, diciamo, della sua apostolicità, perché poi si vedrà come con gli altri apostoli lui è d'accordo. Ci sono i falsi fratelli, eccetera, ma con gli apostoli è d'accordo. Quando ricorderà i fatti successivamente, capitolo 2, dirà che le colonne dettero la destra, erano d'accordo su quello che lui aveva fatto fino a quel punto, e in particolare sulla modalità di includere i gentili senza la circoncisione, praticamente questo, erano tutti d'accordo. Non appare che fossero in disaccordo. C'era chi era in disaccordo, e non è facile capire i motivi, ma l'impressione che dà il racconto di Paolo è che fin dall'inizio erano tutti d'accordo, e qui lui ci tiene a dire che non è che si sia accordato con loro prima, questo era, loro facevano già così, che non sembra che gli altri fossero in disaccordo, loro facevano così. E poi ricorderà che c'è un accordo, Luca racconta negli Atti, ecco, ma noi, io non contrapporrei, ecco, i Galati agli Atti, come alcuni esegeti vogliono fare. Mi sembra che vadano abbastanza d'accordo, anche se il problema della cronologia è un problema difficile. Gli Atti raccontano che c'è stato il cosiddetto concilio di Gerusalemme, cioè Atti 15, c'è stato un accordo, insomma c'è un accordo, la Chiesa fin dall'inizio ha incluso i gentili in questo modo, erano tutti d'accordo, hanno avuto una discussione, ma erano tutti d'accordo. Non è qui invece Paolo ci tiene a dire che lui è un apostolo come gli altri, e non ha, è la sua missione, e quindi anche la modalità, ecco, del suo Vangelo come inclusione dei gentili non dipende dagli altri. Ma dire questo vuol dire soprattutto, mi sembra, che lui è alla pari. Ecco, e questo forse c'era bisogno di dirlo, anche se noi non sappiamo le circostanze, lascia pensare che fosse contestata questa sua dignità apostolica.